Cantiamo quei cantici e ciò illumina i nostri visi. Pensare che dopo 10.000 anni non avremo meno tempo. Ma sapete, ora è il tempo in cui dobbiamo operare per il Signore, non è così? L'unico tempo che abbiamo è questo breve periodo di vita mortale mentre siamo qui. E credo stia a noi mettere ogni minuto che possiamo al servizio del Signore facendo qualcosa. Non importa cosa sia, se è cantare, testimoniare, fare qualcosa per la gloria di Dio. Perché pensate solo, canteremo proprio per 10.000 anni dopo essere arrivati là. È solo il servizio di cantici, è solo il... Non è ancora finito, sapete, in 10.000 anni. Quindi quello sarà un tempo meraviglioso. Ora stasera annunciamo solo, devo partire al mattino per l'Idaho, me ne andrò per alcuni giorni, tornerò e poi se Dio vorrà vogliamo iniziare un risveglio all'antica proprio qui al tabernacolo. Il prossimo paio di settimane sapremo tutto in merito, se piace al Signore. È un buon risveglio di insegnamento, solo abbiamo le mani nel vaso del miele stamattina e abbiamo avuto un tempo meraviglioso, glorioso. E sapete, per tutti voi che non eravate qui, di certo avete perso una lunga seduta. E una lunga seduta, 2 ore, ero qui ad insegnare e poi mi sono sentito così bene. Sono appena tornato dal Colorado e mi sento proprio meravigliosamente. E così io avrei iniziato subito il risveglio e dei miei buoni amici a cui proprio non potevo dire no, fratello Argenbright, molti di loro dalla California, gli uomini d'affari cristiani, mi hanno chiesto di incontrarli in Idaho. E devo andare in California al mattino, salire in Idaho per martedì e scenderanno al fiume Snake e così via. Volevano che andassi con loro. Così non avevo pianificato riunioni così. Io, sapete, qualcuno che fa qualcosa di buono per voi, li amate. È così. Sono stati buoni verso di me. Così sono entrato e ho chiesto al Signore e sembrava che Egli mi dicesse che sarebbe andato bene se fossi andato. Così andrò con loro. Poi tornerò, Dio piacendo, e inizierò il risveglio e terrò un periodo di buon risveglio all'antica. Ora vogliamo che ci pensiate e preghiate in merito, che Dio apra proprio le finestre del cielo e versi lo spirito del risveglio su di noi. Come abbiamo detto stamattina, sapete, le acque, per esempio il fiume, potrei dire. Ora, quando a volte quel fiume è proprio così forte, salta e sballotta, ma non ha più acqua in esso di quanto ne abbia, quando è proprio il più tranquillo possibile. Ma avviene un risveglio, vedete, e il vento soffia su di esso, lo fa saltare e gioire, e la cosa buona di questo fa galleggiare sulla riva tutti i bastoni e l'immondizia, come ho detto. Ecco cosa fa il risveglio, proprio ti fa sballottare attorno finché quello proprio ci porta, rimbalziamo qua giù e rimbalziamo su e rimbalziamo di là e sopra per pregare per questo e giù dal vicino, vedete, ad un tratto il Signore ce lo rivela, sai, non dovrei aver parlato di quel vicino ad ogni modo, ben andrò a chiedergli di venire in chiesa. Quello in un certo modo fa rimbalzare fuori un po' di rifiuti, sapete? Quindi ecco cosa vogliamo fare in questo tempo che verrà. Ora, non voglio prendere troppo del vostro tempo, perché so che domani è lunedì, è un giorno di lavoro, e durante il tempo del risveglio, se Dio vuole, vogliamo solo circa una buona ora e mezza o 2 ore a sera, servizio di cantici, e poi andare dritti nell'insegnamento della parola. E penso che i cantici siano meravigliosi, ma potete rovinare una riunione tramite i cantici, vedete? Troppi di essi, vedete? Possiamo cantare, ma quello per cui è la casa di Dio è per la correzione, per la parola, per comprensione, istruzione, così sappiamo come comportarci. E penso che abbiate dei cantici proprio buoni ora, proprio come è stato stasera, quello è molto molto buono. Ora, durante questo tempo avremo degli special, certamente. Non si possono mettere tutti in una sera, ma sera dopo sera avremo degli special. E vogliamo che invitiate le persone a venire, perché potremo doverlo annunciare all'improvviso quando torneremo e ce lo aspettiamo. E metteremo un piccolo annuncio nel giornale e fatevi vedere tutti. Ora, non sarà un servizio di guarigione, sarà un risveglio. Ora, un risveglio non significa portare nuovi convertiti. Un risveglio significa risvegliare quelli che sono già convertiti, vedete? E un risveglio significa risvegliare, vedete? Sollevare, produrre di nuovo vita. E la Chiesa a volte diventiamo solo un po' pigri e così aspettiamo uno di quei vecchi momenti come eravamo soliti avere molto tempo fa. Gertie mi ha chiamato poco fa e ha detto che lei e la sorella Angie sarebbero venute a cantare quel tempo della riunione all'aperto 40 anni fa per me, e aspettiamo e diciamo agli altri fratelli e sorelle della Chiesa che sono tutti invitati. Ora, stasera studiamo un argomento molto profondo annunciato stamattina, e di certo apprezzo l'ospitalità e la bontà del nostro fratello Neville, sempre disposto a sedersi dietro e lasciarci andare davanti a ogni cosa. Quello è un vero fratello. Ha lasciato proprio il suo pulpito, proprio come se non fosse nulla, così per farlo. Quindi noi apprezzo il fratello Neville molto ed è sempre stato cooperante in tutto quello che gli ho mai chiesto di fare. È stato proprio all'opera per farlo, proprio così. Quindi apprezzo un fratello simile. Stamattina abbiamo studiato per gli ultimi 4 mesi o qualcosa del genere nel 9° o 10° versetto del libro di Ebrei. Iniziamo dall'8° versetto e continuiamo fino a circa il 25° penso stamattina. Poi stasera ho annunciato di insegnare, se piace al Signore, sul il peccato imperdonabile. Qual è il peccato imperdonabile? Ora, per avere uno sfondo, vogliamo tornare alla lettura della Scrittura e rivedere solo un'affermazione o due di questa mattina e poi entrare su questo argomento del 25° versetto o il 26° versetto piuttosto, e dal libro di Ebrei, il 10° capitolo, iniziamo rivedendo circa dal 19° versetto e scopriamo alcune cose. Paolo parla qui cercando di separare legge e grazia, il principio o l'argomento principale, e separare legge dalla grazia. E qui egli porta l'approccio a Cristo tramite la legge, l'approccio a Dio tramite Cristo. E le separa entrambe mostrando dove ha ruolo ogni parte. E tutti nei Vangeli fanno tutti la stessa parte, solo è stato sotto dispensazione diversa. Poi abbiamo preso dove l'adoratore veniva, faceva la sua offerta sul sacrificio sanguinante. Questa mattina siamo andati in Giobbe, citando a mente, abbiamo trovato Giobbe a vivere nei giorni dell'offerta e l'olocausto. E pensava forse che poiché i suoi figli potevano aver peccato in qualche modo, poiché non comprendevano di aver peccato, Giobbe faceva un olocausto per i suoi figli, per essere certo. Mi piace quello. A voi no? Interesse nei vostri figli. Facendo un olocausto, offrendo una preghiera sotto il sacrificio della morte di una pecora, affinché i suoi figli non fossero perduti se avessero peccato, affinché Dio li avrebbe perdonati dei loro peccati. Poi proseguiamo lungo Giobbe e troviamo alla fine come ciò ripagò Dio dopo che Giobbe aveva finito il suo tempo di castigo e prove. Alla fine ciò ripagò. Giobbe non perse nessuno dei suoi figli. Gli furono ridate tutte le sue pecore, tutto il suo bestiame, tutti i suoi buoi, tutti i suoi cammelli, il doppio. E poi Dio restaurò o gli diede i suoi figli. Erano tutti morti alla terra, ma stavano aspettando in gloria che lui venisse. Nessuno di loro perduto, vedete? Dio diede a Giobbe le sue figlie e i suoi figli. Cosa significa vivere e camminare nella luce in cui dovete camminare, vivendo secondo tutte le regole e la dispensazione quando egli governa? Troviamo nella Bibbia che Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, che era secondo cugino di Gesù, che era un uomo giusto. Avete notato nella scrittura? Uomo giusto, vivendo sotto la legge, e nella sua casa venivano fatte continuamente preghiere. E sua moglie Elisabetta era sterile, ed era lo Spirito Santo che venne da lui nella forma, Gabriele, era l'arcangelo. Quando faceva la sua offerta, agitando l'incenso, bruciando l'incenso, mentre venivano fatte preghiere nel tempio, che l'arcangelo Gabriele venne da lui, perché stava camminando in tutta la luce che aveva in cui camminare. È tutto quello che Dio può richiederci, tutta la luce che abbiamo in cui camminare. Ecco dove il Vangelo, l'obiettivo mentale del Vangelo aveva fallito nei paesi pagani, perché abbiamo portato loro solo una teoria o della teologia piuttosto che qualche uomo ha inventato, e in quello l'abbiamo presentato a loro e non è più efficace delle stesse adorazioni che avevano. Se, in altre parole, se viene insegnato loro che il sole è una grande potenza e controlla la terra, lo fa in un certo senso, ma poi credono che il sole ha un potere, che tramite il sole venga la vegetazione, tramite il sole venga la vita, tramite il sole venga... Ebbene, è esattamente vero, ma il sole è solo una creazione del Creatore. Ne abbiamo avuto uno là sul palco. Ora probabilmente avete ricevuto lettere di ciò. Molti di voi che conoscete i missionari, altro là, uno è venuto, si siedono e guardano al sole finché diventano totalmente ciechi. E sentono, se il sole accecherà i loro occhi, poi non possono vedere il peccato e le cose del mondo. Sono ciechi al mondo e poi, facendo quello, ebbene, saranno salvati. Ora, quella è tutta la conoscenza che hanno di Dio. È stato insegnato loro così, poiché credono che è quello che dovrebbero fare per fare un sacrificio, per avere gli occhi accecati dal sole, saranno salvati. Altri camminano nel fuoco, si sdraiano sulle spine, tengono le mani alzate, dicono che non abbasseranno mai le loro mani finché non troveranno pace, e le loro unghie crescono fino al dorso delle loro mani, così per anni e anni e anni, e le unghie delle dita continuano a crescere, non aprono mai la mano, la tengono alzata camminando così, sincero, perfettamente sincero, ma non hanno il Vangelo. Ora, è quello, è nostro dovere vedere che quegli esseri mortali, proprio come siamo noi, e dopotutto sono nostri fratelli in quanto alla carne, perché Dio da un sangue ha fatto tutti gli uomini. Ogni uomo, ogni essere umano è venuto da un albero, Adamo nel principio. Ora, poi tramite quello è nostro dovere come fratelli cristiani portar loro il vero Vangelo vivente. Poi a quel punto, quando uno sarà di questo genere, uno adora piccoli animali, insetti e così via, allora, vedete, adorano la creatura invece del creatore. Poi, quando una volta sentono il Vangelo del Signore Gesù, l'hanno sentito molte volte, tramite la vita missionaria, passando trattati e così via. Dicono, ho detto, quanti di voi gentiluomini conoscono il Signore Gesù? ognuno di loro. Quanti di voi credono che egli era il figlio di Dio? Nessuno di loro, vedete? Ebbene, cosa pensate che fosse egli? Oh, era un insegnante, proprio come era il nostro, così via. Vedete? Perché questo non c'è nulla tramite alcuno dei loro dei che produrrà dei risultati naturali, ma tramite il Vangelo del Signore Gesù Cristo porterà a compimento ogni parola che egli ha detto. Ed è così, quello fa la differenza. Quando questo povero uomo si trovava là, cieco, non aveva visto per anni e anni, dissi: cosa può fare la vostra religione per quest'uomo? Niente, certamente. Dissi: ma Gesù Cristo può ridargli di nuovo la vista. Ora! Ed egli l'ha fatto. Quindi quella è la realtà del Vangelo. Ora Paolo qui, parlando negli ebrei, cercava di dire alle persone che l'avvicinarsi a Dio avveniva tramite il sanguinante sacrificio del Signore Gesù Cristo. Ecco come vi avvicinate a Lui e tramite Gesù, perché Egli è l'agnello che toglie il peccato del mondo. E Dio l'ha riconosciuto. Ed ora ha detto: nel Vecchio Testamento, quando portavano l'agnello, facevano la loro offerta, il loro sacrificio, tenevano l'agnello per il capo mentre tremava e moriva. Il sangue schizzava ovunque sul piccolo mentre veniva tagliata la sua vena giugulare. Allora comprendevano che quell'agnello moriva al loro posto. Allora tornavano fuori con la stessa crudeltà di cuore che avevano quando erano entrati. Lo stesso desiderio di commettere adulterio, lo stesso desiderio di mentire, lo stesso desiderio di rubare e di uccidere, cos'altro. Ma un uomo che una volta pone la sua mano, oh my, un uomo pone la sua mano sul capo di Gesù Cristo e confessa il suo peccato, sentendo il dolore e l'agonia del Calvario. Che peccato! Quello che dovette pagare per redimere l'uomo dal peccato. E lo Spirito Santo dal sangue di Gesù Cristo viene a purificare quell'uomo. Esce una nuova creatura ed è una volta per sempre. Esce come persona differente. Esce con tutto il problema del peccato concluso per sempre. Perché per un sacrificio, dice qui la Scrittura, egli ha reso perfetto in eterno quelli che sono santificati. E ha detto: lo Spirito Santo reca testimonianza della stessa cosa. Vedete? Quell'unico sacrificio per sempre. Egli ha fatto la sua offerta dando la sua stessa vita, seduto alla destra della maestà in alto. E abbiamo un sommo sacerdote seduto nella maestà di Dio, nella presenza del grande creatore, facendo intercessioni sulla nostra professione. Poi qui disse nel 19° versetto: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per il sangue di Gesù. Pensateci, nessuna paura. Quella è la piaga più grande che ci sia nella Chiesa cristiana oggi, è timore. E il motivo per cui hanno timore è perché non viene loro insegnato correttamente e stabiliti correttamente sul Vangelo. Non c'è motivo per cui questo piccolo edificio qui non possa essere un alveare della potenza di Dio, ronzando della gloria di Dio, volando da ogni parte. Questo piccolo buco nel muro, qui quasi, è conosciuto in tutto il mondo. Questo piccolo posto in cui siete seduti stasera. Non a motivo di William Branham, ma a motivo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è un Vangelo per cui hanno combattuto. No, Signore, io non ci ho avuto niente a che fare, niente affatto. È stato Lui a farlo e ha fatto conoscere il posto in tutto il mondo quando non era altro che una struttura da $1,500 o qualcosa del genere, costruita quassù senza pavimento. Ma è il Dio Onnipotente che fa queste cose. Ora, egli ha, abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per il sangue di Gesù, per una nuova e vivente via, non la vecchia via, per una nuova e vivente via. Quella era la via morta, un ordine della legge, ma ora entriamo per grazia, tramite lo Spirito Santo. Oh, spero lo vediate. Niente che possiate fare. La legge erano opere. Non toccare, non maneggiare, non assaggiare, non mangiare carne. Osserva i sabati, nuove lune, tutte forme di adorazione. Quello che faceva l'uomo, ma in questa nuova vivente via, non c'è niente che potremmo fare noi. È quello che Egli fa per noi, per grazia. Noi solo lo accettiamo. Cristo toglie il peccato, lo crediamo, ascoltiamo il Vangelo, lo crediamo, lo accettiamo e poi se lo accettiamo veramente dal profondo del nostro cuore, Dio ci dà lo Spirito Santo come testimone. Poi lo Spirito Santo vi testimone che i vostri peccati se ne sono andati, siete morti al mondo, sorgete in novità di vita per camminare una nuova vita, per vivere una nuova vita, per vivere nella potenza e la presenza di Dio. Non più per essere trasportati attorno da tutto, ma per camminare secondo lo Spirito come figli e figlie di Dio. Romani 8:1 disse, quindi non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ora, per molti di voi qui, visitatori d'altre chiese, non voglio che pensiate che litigo con altre chiese, cerco di compiacere questa chiesa. Quello che sto cercando di fare è togliere la carnalità da questa chiesa, ed è la cosa principale. Ho molto da fare. Ma cercare di fare quello, tenete la nostra soglia pulita qui, ma facendo così dobbiamo usare altri esempi. E sapete, fratelli, dalla vostra chiesa tutti abbiamo bisogno di una ripulita, lo comprendete? Così la cosa di cui si tratta è vedere che Dio non riconosce alcuna organizzazione né qualche gruppo di persone. Se siete metodisti, non vi riconosce perché siete metodisti. Se siete pentecostali, egli non vi riconosce perché siete pentecostali. Egli riconosce solo un individuo, amen, che è nato, rigenerato dallo Spirito Santo e reso una nuova creatura in Cristo Gesù. Egli non riconosce organizzazioni, egli non riconosce grandi riunioni. Dio non viene in grandi riunioni perché si tratta di una grande riunione. Egli viene perché i cuori sono in un accordo e si aspettano che egli venga. Guardate Gesù, nella chiesa più umile, due o tre riuniti nel mio nome. Ora stamattina ho detto e lo dirò ancora proprio ora che la nostra piccola chiesa qui, in quanto sta a noi, cerchiamo di restare sulla parola di Dio incontaminata. Deve venire da qui. Le chiese, quando organizzano le loro chiese, le cose che fanno bloccano le benedizioni di Dio per la loro teologia, poiché Dio non può farsi strada per benedire il suo popolo. Rendono la loro chiesa così formale, così rigida e così sostenuta al punto che lo Spirito Santo non può entrare nella chiesa. E poi, quando il diavolo fece in modo di farlo e alcuni avrebbero fatto breccia comunque, allora lasciò che aprissero altri canali che non erano il Vangelo e li fece correre nel fanatismo. E così, vedete, o diventano un mucchio di fanatici o un mucchio di sostenuti, ma al centro della strada c'è il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Come ho parlato stamattina e sostenendo quest'ora per questa grande domanda che sto per chiedere fra pochi momenti, è questa: che l'uomo prende lo spirito uno dell'altro. State attenti a non prendere lo spirito di qualche uomo invece dello spirito del Signore. Andate in una chiesa, osservate il modo in cui agisce il pastore e vedrete come agiscono le persone, vedete? Se il pastore è molto sostenuto e rigido, la gente sarà allo stesso modo. Se andate dove è selvaggio e fanatico, la gente sarà allo stesso modo. Quindi, fratelli, qui dovremmo essere grati nel tabernacolo stasera per un pastore che è sano di mente, sensibile e predica il semplice Vangelo pieno, libero e nella sua potenza. Sì, Signore, se c'è qualcosa che voglio rappresentare bene a questo mondo, se non rappresento bene l'umanità, voglio rappresentare Gesù Cristo nella sua vita. Voglio essere un cristiano della Bibbia, quello che dice la Bibbia, ecco cosa voglio credere. Non importa chi non è d'accordo o chi non lo è, non voglio litigare con loro, ma voglio credere alla Bibbia. Questa è la parola di Dio. Credo che quello sia veramente il piano della salvezza. La parola di Dio è l'unica roccia che rimarrà e passerà le epoche. È la parola di Dio. Gesù disse: cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Quindi credo che questa è la verità. Dio ha, lo dico umilmente davanti alla mia piccola chiesa, così non potrei dirlo fuori nelle grandi riunioni perché lo prenderebbero di mira e così via. Ma come v'è gente a cui Dio mostra visioni, quello non mi rende più di quell'ubriacone che è stato convertito 10 minuti fa da qualche parte. È così, è un cristiano come lo sono io, va nello stesso cielo, gioisce delle stesse benedizioni e cose che farei io o chiunque altro. Non ci sono persone famose, grandi persone nel regno di Dio. Siamo tutti uno, è così. Tutti sono proprio la stessa persona. Fratelli e sorelle, che siamo gialli, neri, bianchi, qualsiasi cosa siamo, siamo uno in Cristo Gesù. Non c'è DD, doppia L e il tizio piccolissimo, diaconi e custodi, o qualsiasi cosa siano. Sono tutti lo stesso in Cristo Gesù. Una persona. Non siamo uno al di sopra dell'altro, ecco perché siamo fratelli e sorelle nel Signore Gesù Cristo. E poi quando ci riuniamo seduti nei luoghi celesti, di un solo accordo, un cuore, in un solo accordo, allora lo Spirito Santo può entrare e benedirci e darci la preziosa parola di Dio. Poi in questo, molte volte tramite visioni, vedere delle cose. Per prima cosa, quando qualcuno mi parla o comprendo da una registrazione che ho visto una visione e predetto qualcosa, prima di dire qualcosa della visione, qualsiasi cosa, prima controllo quella visione con la parola di Dio. E se non è secondo la parola di Dio, direi che finora, grazie a Dio, è sempre stato secondo la parola. Ma se mai fosse contrario alla parola di Dio, direi: non ascoltatelo perché è falso. Questa è la verità, proprio qui, la parola di Dio. Allora, quando veniamo in modo sobrio, onesto a Dio, quando veniamo senza alcuna malizia, alcun pregiudizio, con un cuore aperto, volendo apprendere, Dio è capace di insegnare. Quando vogliamo apprendere. Ma dobbiamo prima mettere da parte la tradizione, mettere da parte le idee che ci sono state insegnate. Ora so che la mamma vi ha insegnato delle cose che erano molto buone e così via, ma a volte la mamma capiva male le cose. Ho una madre seduta proprio qui che io, lo stesso argomento a cui arriverò fra pochi minuti, mi ha detto anni fa che pensava che il peccato imperdonabile fosse che una donna, un caso di aborto, in altre parole, prendere la vita di un bambino prima che nasca, disse, come ne sarebbe mai perdonata? Mamma, al meglio della sua conoscenza, per tutto quello che sapeva, era vero, vedete? Ma non è vero secondo la parola di Dio, quindi quello fa una differenza. Così qualcuno disse, sono nato cattolico, la mamma era cattolica, mi ha cresciuto cattolico, rimarrò cattolico. Ebbene, sono stato cresciuto battista, ma non sono rimasto un battista. Quando ho visto la parola di Dio che parlava contraria a quella che era la dottrina battista, ho creduto alla parola di Dio e ho lasciato che ogni altra parola d'uomo sia una menzogna. Quello è... Non litigo con l'uomo, dico, fratello, questo è quello che credo. Sono ancora tuo fratello, ma credo che questa è la parola di Dio. Ora, e quando vi stabilite in modo fondamentale, allora avete audacia di entrare. Ora conosco persone, tutti voi dovete ammettere che abbiamo persone nei gruppi della santità, abbiamo persone nei gruppi pentecostali, abbiamo persone nei gruppi nazareni e nei pellegrini della santità e nei metodisti e i battisti e tutti che fanno solo finta di essere cristiani, che non sono cristiani, giù nel loro cuore sanno di non essere cristiani. Ma non credo ci sia un uomo o una donna in qualsiasi gruppo che possa mai rivolgersi a Gesù Cristo e veramente ravvedersi dei propri peccati con un vero cuore totalmente arreso, dicendo: Signore, credo veramente che Dio non possa porre su di loro il battesimo dello Spirito Santo proprio in quel momento. Ora siete un credente, ma Dio non riconosce la vostra fede finché egli ve lo dimostra. Amen. Oh, fratello, lascia che ti dica qualcosa. Quando la tua fede potrebbe essere riconosciuta nei vostri pensieri, ma quando entra nei pensieri di Dio, Dio suggella quella fede tramite il battesimo dello Spirito Santo. Abramo credette a Dio e gli fu imputato a giustizia, e Dio gli diede il suggello della circoncisione come segno che lo aveva accettato. Alleluia! E il suggello del Dio vivente oggi, investigate le scritture, e il battesimo dello Spirito Santo sul cuore umano. Amen! Efesini 4:30 disse: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Il suggello di Dio, il vostro riconoscimento di Dio come un credente, vi suggella nel corpo tramite il battesimo dello Spirito Santo. Allora, se non siete stati sedotti per credere in qualche teoria, qualche sensazione, qualcos'altro, che va bene, non ho niente contro ciò, in qualsiasi modo Dio ve lo dia, quello è compito di Dio e vostro, vedete? Ma quando un uomo nasce dallo Spirito di Dio, lo troverete tanto audace e umile quanto possibile. Si avvicina al trono di grazia e sa che ha diritto a mangiare dall'albero della vita. Perché qualcosa è avvenuto a quell'individuo che gli ha dato un'esperienza che non ha mai trovato da nessun'altra parte al mondo. E ogni uomo o donna che è nato dallo Spirito di Dio ha dentro di sé un'esperienza, poiché sa direttamente quando è avvenuto, come è avvenuto e che tipo di effetto ha avuto su di loro. Ogni uomo e donna che è nato dallo Spirito di Dio, qualcosa è successo, proprio qualcosa cambia. E cos'è? È una conversione. Come abbiamo detto stamattina, hai qui un vecchio foglio tanto sporco che più non si può, pieno di inchiostro e tutto il resto, niente può toglierlo via. Lo immergete in quella bacinella piena di Clorox o una tinozza, lo riportate fuori, è proprio bianco che più non si può. Ecco cosa fa il sangue di Gesù Cristo al credente che confessa il suo peccato. Disse: c'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele. Quando i peccatori si immergono sotto il fiotto, perdono tutte le loro macchie di colpa. Allora, quando Dio scuote il lenzuolo e vede che è asciugato dai santi venti di Dio, che vengono come un potente vento impetuoso dal cielo, egli prende lo Spirito Santo e lo suggella nel giorno del giudizio, così. Allora il diavolo guarda quel suggello, non può arrivare adesso, egli può deriderlo e mormorarne e discuterne, ma non può arrivare adesso, è così. Non può arrivarci perché c'è un suggello di Dio che gli vieta l'accesso, alleluia, gli proibisce di toccarlo, quella proprietà privata di Dio, alleluia, sì signore. Ecco cosa fa camminare con audacia un uomo: non hanno timore di sviarsi, no signore, non hanno timore di quello che dice il diavolo. C'è una cosa in merito, potete fare riferimento alle vostre ragioni e potete confinarvi nella ragione. Non cercate di ragionarci. Dite, ora fammi vedere, forse farei questo. Non ragionateci, credetelo, Dio non viene tramite ragione. È tutto, tutto senza ragionamento. Nessuno può comprendere Dio. Non l'avete fatto e loro non lo faranno mai. Non si conosce Dio tramite ragionamento. Conoscete Dio tramite una semplice fede da bambino nell'accettare la sua parola. Dite che è la verità e la credete. Ecco come conoscete Dio, è per fede, non per ragione. La vostra forza di ragionare in voi stessi, ma la fede viene da Dio. Fede è qualcosa che è nata in voi, qualcosa che Dio vi dà, ed è sostanza di cose che si sperano e l'evidenza di cose che non si ragionano. Alleluia! Ecco da dove viene, attraverso quel posto, attraverso l'inadulterata potenza del Signore Gesù Cristo, che rende una creatura una nuova persona, lo battezza di nuovo nello Spirito Santo, lo lava, lo appende, lo suggella nel regno di Dio, poi prende posizione sapendo dove si trova. Tutti i diavoli nell'inferno non potrebbero scuoterlo via da ciò. Potreste puntargli una mitragliatrice e già è stato messo alla prova. Alcune settimane fa sono entrato nelle catacombe dove vecchi ossetteschi rimaneva circa così tanto di essi, dove sono morti santi e martiri. Sono stato nell'arena dove li diedero in pasto ai leoni e tutto il resto, e senza esitazione andarono alla morte sapendo questo, che loro lo conoscevano nella potenza della sua risurrezione, che un giorno scuotendosi si rialzeranno da là, santi lavati nel sangue del Dio vivente. Oh, fratello, un uomo che abbia mai contattato Dio non può più essere lo stesso. Ricordo quando quel vecchio legione, quel tizio, uscì là per incontrare Gesù Cristo con la sua mente malata, e i diavoli lo avevano posseduto al punto che era una legione. Ma una volta nella presenza di Cristo, egli andò a casa a dire alla sua gente che buone cose Dio aveva fatto a lui. Dicono che la religione vi faccia impazzire. Non lo fa. Non siete sani di mente finché non trovate Gesù Cristo, perché egli è l'unico autore di vita che può darvi il giusto senno. Allora abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per il sangue di Gesù Cristo. Amen. Per una via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Cosa fa la carne? La carne vela solo il sangue. Il sangue è la vita. È l'unico modo per tenere la vita nel mio corpo. È che la pelle, la carne, i tessuti e tendini e così via tengono il sangue al suo posto. Così possono dare vita a questo tabernacolo in cui dimoro. È giusto? Ecco cosa vela Dio dall'umanità. Era il sangue, i tendini e pelle di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, la sua nascita non contaminata, che Dio il Padre adombrò la Vergine Maria e creò in lei la cellula di sangue del suo stesso essere, la creazione. E a quel punto la sua pelle lo nascose dall'uomo. Ma un giorno il peccato dell'uomo aprì il suo cuore con una lancia e il suo sangue finì sul terreno. È stato dato liberamente per i peccati del mondo ed oggi è rivelato. E mentre quel sangue scaturiva, venne anche lo Spirito, e tramite il lavacro dell'acqua, tramite il sangue, tramite lo Spirito, siamo nati nel regno di Dio, nuove creature in Cristo Gesù. E Dio prese quel corpo morto, rigido, sdraiato nella tomba, e lo risorse per la nostra giustificazione, seduto alla destra della sua maestà stasera, facendo intercessione. Che genere di persone dovremmo essere? Codardi che indietreggiano, timorosi di dire al capo che siamo salvati o nati di nuovo? Timorosi di testimoniare all'ubriacone? Abbiamo libertà, alleluia, di entrare nel luogo santissimo per il sangue di Gesù Cristo. Oh, chiamerà, vi chiameranno santo rotolante, vi chiameranno ogni cosa. Che differenza fa quello? Chiamarono lui Belzebù, vedete? Ma che differenza fa come vi chiamano? È come Dio vi chiama. Il mondo dice santo, rotolante, ignorante, fanatismo. La Chiesa disse egli è andato sul sentiero sbagliato, egli è fuori di mente. Ma Dio disse questo è mio figlio. Preferirei avere quello che tutte le lodi dell'uomo. Non voglio che l'uomo mi dia una pacca sulla schiena, voglio che Cristo mi prenda per mano. Amen. È quella la vostra testimonianza? Mi ricorda del piccolo Davide una volta, quando l'arca era scesa fra i Filistei e così via. Era finito il risveglio di Israele e Davide era in piedi un giorno e guardò dall'altra parte della collina e vide arrivare l'arca. Iniziò ad essere un santo rotolante, iniziò a danzare e correre attorno proprio il più forte possibile e sua moglie lo derise. Ebbene, disse, non ti piace quello? Guarda questo. E andò laggiù e andò attorno e attorno all'arca, danzando proprio più forte possibile. Sua moglie si tirò addosso una disgrazia, fu resa sterile e non partorì figli da crescere e il suo nome in Israele morì. Ma ecco cosa avvenne. Dio guardò giù dai cieli e disse, Davide, sei un uomo secondo il mio stesso cuore. Sì, Signore, preferirei avere quello che tutta la popolarità delle donne, uomini o chiunque sia su questa terra. Preferirei avere favore con Dio. Dio dice, ho un servitore su cui posso mettere il mio dito e mi crederà e confiderà in me. È così. Non potete farlo con una professione di mezza via. Non potete farlo con una mente aggrovigliata. Dovete farlo con una fede pura e incontaminata dal sangue di Gesù Cristo. Siete entrati lassù e sapete di aver toccato Dio per mano e siete suo servitore. Non avete timore di niente allora. Siamo entrati per una via nuova e vivente attraverso questo sangue, tramite la sua cortina che l'ha avvelato. Solo un po' oltre, avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, che è Cristo. Ascoltate qui, accostiamoci con cuore sincero e con una coscienza di e fede, e cosparsa la nostra coscienza di dal male e i nostri corpi lavati con acqua pura. L'abbiamo esaminato stamattina, ora l'acqua aspersi là significa scosso via la nostra coscienza con il problema del peccato, male e oscurità scossi via da essa e i nostri corpi lavati con acqua pura tramite il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo. Camminare liberamente e coraggiosamente in Dio, sapendo questo che il male che una volta amavo è passato, sapendo che la vita che una volta vivevo ora è morta, non perché io l'ho fatto, perché qualcosa è entrato in me ed essa l'ha fatto. Egli mi ha salvato per grazia, io ho creduto, egli mi ha dato lo Spirito Santo. Le cose che una volta odiavo ora le amo. Il sacrificio, una volta era difficile per me andare in chiesa, ora amo andarci. Sentire le persone cantare, acclamare e testimoniare, una volta lo odiavo, ora lo amo. Qualcosa mi ha cambiato, allora ho una nuova via vivente, qualcosa si è ancorato qui, so quando sono sceso nell'acqua e mi hanno battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Ha detto, ravvedetevi, ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Se ne è discusso, litigato, denigrato, deriso, non fa alcuna differenza. Dio ha detto così. sì, e lo credo, ed è esatto, è rimasto proprio là, proprio lo stesso, continuando a muoversi. Hanno detto sei un Gesù solo, sei un unitario, sei questo, non mi importa cosa dicono, credo che la parola di Dio è la verità, e non so quanto sia popolare, e non fa alcuna differenza quanto diventiate popolari qui e quanto siete popolari lassù. Ad uno degli uomini più importanti recentemente è stato chiesto di predicare quello, disse, quella è la verità, ma se lo dicessi la mia congregazione uscirebbe. Ho detto, preferirei predicare a quattro mura la verità. Dio è in grado da queste pietre di far sorgere figli ad Abramo piuttosto che compromettersi con il Vangelo. Sì, Signore, perché un giorno questo libro mi giudicherà. È così. Le parole di Dio là saranno il mio giudice nel giorno del giudizio. Devo predicare la verità senza riguardo a quanto ferisca o cosa ferisca. Ascoltate qui ora. Ora proseguiremo. Riteniamo ferma la nostra confessione della nostra fede, fedele a colui che ha promesso, e prendiamo guardia gli uni agli altri per incitarci a carità ed a buone opere. Incitare là significa incoraggiare, incoraggiarsi l'un l'altro per carità e buone opere. Se vedete un fratello nella chiesa che ha qualcosa contro l'altro fratello, non dite qualcosa per farizzare quella cosa, ma dite qualcosa che li porterà insieme. Incitare l'un l'altro in buone opere e all'amore è quello che dobbiamo fare. Cos'è quello? Quello è un uomo che è nato di nuovo. Se tu, fratello mio, stasera non ti senti in quel modo quando vedi i tuoi fratelli litigare e parole taglienti fra uno e l'altro, se non ti senti di portarli insieme, è tempo che tu vada all'altare. È così. Qualcosa è successo nella tua vita. Sei stato sedotto in qualcosa. Non hai l'esperienza che Dio vuole tu abbia? Perché Gesù, quando fu oltraggiato, egli non oltraggiò in risposta. E si parlò male di lui, egli non rispose. E quando gli fecero del male, egli si girò e fece loro del bene. Quando lo perseguitarono e lo inchiodarono alla croce, egli abbassò lo sguardo e disse, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Se quello stesso Spirito non è in voi, lo Spirito Santo non è ancora entrato in voi, perché quello era lo stesso Spirito che era su Cristo Gesù. La Bibbia disse, lasciate che sia in voi, Cristo è nella sua Chiesa. Ora, Tabernacolo Branham, voi gruppo qui, non abbiamo alcuna organizzazione, non abbiamo alcun biglietto da firmare o così via. L'unica cosa che abbiamo qui è comunione. E voi che avete comunione in Gesù Cristo con noi stasera e avete comunione ogni sera e ogni volta, siamo sempre felici di avervi qui. Vogliamo che siate qui, non dovete unirvi a noi. Noi, l'unica cosa che dovete fare è venire ad adorare con noi. E ci aspettiamo che ognuno di voi si tenga al vero mistero di Dio nel proprio cuore senza vacillare. Venite nell'adorazione e venite all'altare e così via, e amate l'un l'altro e siate in armonia uno con l'altro. E se vedete un fratello che esce dalla via, andate da lui e riconciliatevi con lui se potete. È così. Ecco cosa dovremmo fare. E amici, se voi mai, cosa fate se non lo fate? Vi rendete solo una creatura miserabile e non un cristiano. È così, e tutto quello che fate è in vano. Non disse Gesù, in vano mi adorate insegnando per dottrina i comandamenti dell'uomo. Dite, bene, mi sono unito alla Chiesa, ho messo il mio nome sul libro, ho fatto queste cose. Quello non aveva niente a che fare con ciò. Se un uomo non è nato d'acqua e spirito, egli non vedrà in nessun modo il regno. Notate, arriviamo ora all'ultimo versetto, appena prima di concludere o prima di entrare nell'argomento principale. Poi noi non vi tratterremo troppo a lungo, non dimenticando di riunirci voi stessi insieme, venendo in chiesa, come voi vedete il giorno avvicinarsi molto più. Le persone dimenticano di andare in chiesa, le chiese iniziano ad essere sgombere ora, la guerra è finita, tutti sono ben cibati e hanno un cambio di vestita, hanno un buon lavoro, si sono stabiliti, non hanno tempo di aspettarvi quando andate in negozio. L'altro giorno ho chiamato per sistemare il riscaldamento, hanno detto lo abbiamo messo noi? Ho detto no, qualcun altro, ma hanno chiuso l'attività. Allora hanno detto cerca le persone che hanno chiuso l'attività. Attività. Sì, proprio tanto non curanti. Recentemente, gli ultimi anni passati, suonavano al campanello per ogni parte di affari possibile, ma hanno denaro a sufficienza, non gli importa, lo lasciano andare. Ma lasciate che vi dica, quella roba vi farà dei buchi cancerosi. Ma egli disse, non bramare le vane ricchezze di questo mondo che così rapidamente decadono. Cerca di accrescere i tesori celesti e si non cesseranno mai. Ho passato la depressione, ho passato la prosperità, le ho conosciute entrambe, ma non lascerei andare la mano di Gesù Cristo per tutto il denaro e la ricchezza che potreste accumulare sulla faccia della terra e tutto il resto. Egli è il mio amico quando non ho soldi, egli è mio amico quando ne ho molti. Lo amo quando ho fame, lo amo quando sono sazio, lo amo quando sono triste, lo amo quando sono felice, lo amo perché lo amo, perché egli per primo mi ha amato. Amen! Alleluia! Quando ero malato, sdraiato, morente, egli è stato mio amico. Quando mi sento bene, stasera, felice, egli è ancora mio amico. Quando sarò sdraiato là, morente, da qualche parte, e le mie vene fredde mi salgono sulle braccia così, egli allora sarà mio amico. E quando questi fragili legami su cui cammino si spezzano e mi immergerò nell'eternità, egli allora sarà mio amico. Quando l'età avanzerà, dopo 10.000 anni avete cantato i vostri canti di giubileo, egli allora sarà ancora mio amico. Sì, Signore! Quando non ci sarà più luna, non più sole, non più terra, egli sarà ancora mio amico allora, mentre le epoche proseguiranno. Oh, come dovremmo amarlo! Cos'è il vostro compito? Cos'è quello che avete? Cos'è la vostra popolarità? Cos'è la vostra... Chi siete voi comunque? È così. Chi siete per voltare la schiena a Dio? Chi siete per rifiutare, per disobbedire ad una parola che egli direbbe? Chi siete per girare la testa alla parola di Dio? Perché qualche predicatore o qualcun altro vi ha detto che era per un altro giorno. Chi siete per credere all'uomo invece che a Dio? Credete a Dio invece che all'uomo. Ecco come essere amici di Dio. Ora osservate, vedere tutto questo insieme, poi Paolo ha dato questo grande punto culminante, questa grande risposta ora. Eccola a venire. Osservate! Perché se pecchiamo volontariamente, aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per il peccato. Perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per il peccato. Riassumiamolo solo un minuto qui in conclusione, lo lascerò a voi, e proprio qui è dove baso il mio risveglio in arrivo, proprio su questa scrittura. Se pecchiamo volontariamente dopo ricevuto la conoscenza di verità e non vi resta più sacrificio per il peccato, guardate, ma una spaventevole aspettazione di giudizio ed l'infuocata gelosia che divorerà l'avversario. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore sotto il muore senza misericordia sulla di due o tre testimoni. Di quanto peggior supplizio, sì, colui che avrà calpestato il sangue di Gesù Cristo, il patto con cui è stato santificato una cosa profana, avrà oltraggiato le opere di grazia? Quanto più supplizio sarà quando sotto l'agnello morente in cui un uomo che calpestava o rigettava per la legge di Mosè doveva morire senza misericordia perché l'agnello era morto al suo posto, quanto più l'uomo che rigetta, che calpesta il sangue di Gesù Cristo. Ora, per prima cosa vogliamo sapere qual è il peccato imperdonabile. Alcuni hanno detto è suicidio, alcuni hanno detto è una madre che si sbarazza del bambino, caso di aborto. Altri hanno detto questo, altri hanno detto perché una volta avevate lo Spirito Santo e vi siete sviati dallo Spirito Santo, quello è il peccato imperdonabile. Non lo è, no signore. Esaminiamolo con intelligenza, esaminiamolo nella parola di Dio. Ora, nel libro di Matteo, il 12° capitolo, Gesù aveva scacciato uno spirito muto e cieco, o uno spirito sordo e muto, credo fosse, da un uomo. E quando lo scacciò, il sordo muto parlò. La gente si girò, lo guardò, dissero: ebbene, egli scaccia i diavoli tramite Belzebù, il capo dei diavoli. E Gesù si girò e chiese loro come potevano credere con i cuori pieni di iniquità e nel modo in cui erano. Perché? Perché li condannò? Perché? Perché questo che la parola di Dio stesso li condannava. Perché Gesù non disse Pietro il giorno di Pentecoste di Atti 2, circa il 24 versetto. Disse: voi uomini di Israele, Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio fra voi. Dio l'ha approvato tramite segni e prodigi e miracoli che egli ha fatto alla vostra vista, di cui anche voi siete testimoni. Ecco la prima cosa a cui dobbiamo pensare ora, quando noi, e Gesù disse a quei farisei, là nel 12° capitolo, disse: se un uomo parla contro il figlio dell'uomo, gli sarà perdonato, ma chiunque parlerà contro lo Spirito Santo, non gli sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Cos'è parlare male contro? Parlare contro lo Spirito Santo? Parlare contro? Ora, si potrebbe sbagliare dire l'opera dello Spirito Santo, qualcuno grida, potrebbe essere lo Spirito Santo, quello potrebbe essere e potrebbe non esserlo. Dite parlare in lingue, egli parla in lingue, è lo Spirito Santo che parla tramite ciò, potrebbe essere e potrebbe non essere. Esattamente così, perché ho vissuto per vedere il tempo da sapere che tutto quello che parla in lingue non ha su di sé lo Spirito Santo. Ho visto diavoli parlare in lingue, ho visto stregoni parlare in lingue, li ho visti bere sangue da un teschio umano e parlare in lingue. Ho visto matite disposte sul tavolo a scrivere in lingue sconosciute e le streghe lo leggono. Quello non significa che siete un cristiano. Lì ho visto acclamare e saltare su e giù e lodare il Signore e uscire, rubare, mentire, imbrogliare e tutto il resto. So che quello non viene da Dio, ma ti dico, fratello, dove c'è il divino perfetto amore di Dio che riposa nel cuore, suggellato, lo stesso ieri oggi che si muove, potete iniziare a pensare a quello. Gesù disse: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli quando avete amore l'uno per l'altro. Dove ci sono lingue cesseranno, dove c'è conoscenza svanirà, dove c'è fede fallirà e tutte queste cose qui, ma quando ciò che è perfetto verrà, che è amore, non passerà mai. È così l'amore di Cristo. Non posso giudicare per qualcosa che fate. L'unico giudice che c'è è Dio Onnipotente, ma Gesù disse: dai loro frutti li riconoscerete. Ora, sappiamo una cosa, ora guardate qui, ecco l'intero coronamento di ogni versetto nella Bibbia. Lo prenderemo proprio fra pochi minuti e ve lo mostreremo che in ogni punto di cui se ne parla del peccato imperdonabile, imperdonabile. Allora Paolo venne qui per coronarlo, disse: se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per il peccato. Allora quello deve essere il peccato imperdonabile, è peccare volontariamente. È giusto? Colui che pecca volontariamente. Ora, cos'è il peccato? La cosa seguente che dovete scoprire cos'è peccato. Peccato è disobbedienza. Peccato è rigettare. Ora, guardate, qui il primo peccato, avevo qui un punto che volevo mostrarvi, il primo punto di questa Scofield qui, quello che ha scritto sulle note a fondo pagina, credo si trovi in Romani il terzo capitolo. Qui diceva, come lo interpretava tramite Webster, di certo nelle note a fondo pagina, ha detto, peccato è rigettare la volontà di Dio rivelata. Peccato nella sua forma iniziale è stato rigettare la parola di Dio rivelata, cosa Dio o la volontà di Dio. Quando Dio ha rivelato qualcosa come sua volontà, è rigettare quello e bestemmiare o rigettare Dio. Cos'era il primo peccato? Esaminiamolo. Tornate in Genesi 3. Potete leggerlo quando andate a casa e se lo volete. Genesi 3. Quando Dio dispose il giardino dell'Eden, mise là Adamo ed Eva, disse loro cose che loro... Quella era la sua parola, quello che potevano fare e cose che non potevano fare. Ora osservate quando Satana venne da Eva, disse, Dio ha detto, non ne mangerai, ma certamente non morirai, vedete? Allora Eva volontariamente, lo afferrate? Eva fece volontariamente qualcosa che sapeva che Dio aveva detto di non fare, è giusto? Ora esaminatelo, quando Eva volontariamente, il primo peccato che è mai stato commesso, è giusto? Eva volontariamente, conoscendo la volontà di Dio, e rifiutò di farla, è giusto? Quello è il primo peccato. Allora cos'è il peccato? In San Giovanni il terzo capitolo, il 18° versetto, Gesù Cristo stesso disse in questo che chi non crede è già condannato, è giusto? Allora peccato effettivamente è incredulità. Satana e nella sua seduzione disse ad Eva che Dio l'ha detto ma non lo intendeva. Vedete come ha travisato la parola? Ebbene, ora disse, ora Dio l'ha detto ma non lo intendeva. In altre parole, sarai, i nostri occhi saranno aperti, saprai molta più conoscenza. Ed ora quella stessa menzogna marcia viene detta da Satana, predicatore e membri di chiesa oggi. Per dire la parola di Dio dice così e così, ma non significa quello. La parola di Dio significa proprio esattamente quello che ha detto. È così. Qui stavo parlando non molto tempo fa alla mia stessa chiesa e alla mia gente, quando alcuni hanno messo, erano da fuori città, nei servizi di guarigione non ho mai presentato alcun tipo di dottrine perché è un gruppo mescolato, ma nella mia stessa chiesa ho predicato quello che credo essere la verità e tutto quello che predico è la verità, ma non vado nei dettagli con esso. Quando qualcuno mi ha visto battezzare qui, nel nome del Signore Gesù Cristo, hanno detto, fratello Branham, pensavo fossi un trinitario sempre. Ho detto, dovrai pensare molto. Ho detto, la Bibbia ha detto, e in nessun posto qualcuno è mai stato battezzato in altro modo, oltre al nome di Gesù Cristo. Ebbene, disse, ma sai... Ho detto, quella cosa è disposta proprio davanti a te. Un fratello avventista del settimo giorno, che suo fratello è seduto presente ora, è salito qui a casa mia una volta per sfidarmi sulla stessa cosa. Mio fratello gli ha detto, ora guarda fratello, ascolti qualcosa che non è giusta. E disse, chi è Billy Branham per dirmelo? Ebbene ha detto, sali e ascolta la parola di Dio. Così il ragazzo è venuto e abbiamo tirato fuori la Bibbia. Ho detto, ora guarda fratello, metterai giù il tuo libro di testo e prenderemo la Bibbia? Sì, la Bibbia. Ho detto, allora se la parola di Dio dice che sei in errore, lascerai che io ti battezzi nel nome di Gesù Cristo? E se mi dimostri che Padre, Figlio e Spirito Santo è il modo di essere battezzati nella Bibbia, lascerò che mi battezzi tu? È stato d'accordo su ciò. È proprio il suo primo testo, è l'unico punto a cui è mai arrivato, ed è stato condannato proprio là, e poi ha rifiutato che lo battezzassi. Ora, cosa significa quello? Lui, se pecchiamo o non crediamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane altro sacrificio per il peccato. Ecco il vostro peccato imperdonabile. Se sai qual è la verità del Vangelo ed è stata dispiegata per te e Dio te l'ha rivelata e sai che è la verità, ma solo per giustificare qualche congregazione o qualche predicatore meschino o per essere popolare, poiché volete tenervi alle cose a cui volete tenervi invece di prendere la parola di Dio. Paolo disse: chi pecca o non crede volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane altro sacrificio per il peccato. Ecco il vostro peccato imperdonabile, è sapere qual è la verità e rifiutare di camminare in essa. Amen. Ora credete sia giusto? Ecco quello che disse la Bibbia: chi pecca, peccato e incredulità. Ebbene, dite, fumare è un peccato, bere è un peccato? No, no, quelli sono gli attributi dell'incredulità. Lo fate perché non credete. Se un uomo dice di crederlo, egli deve essere un cristiano e camminare nella via che dice ci sia, vedete? Attributo. La mela non è l'albero, è l'attributo dell'albero. E perché mentite, rubate, imbrogliate, fumate e fate tutto e vi chiamate un cristiano? E perché non siete nati di nuovo? È così. Quello mostra che è quel genere di vita che portate. Gesù disse: dai loro frutti li conoscerete. Vedete? E se fate quelle cose, la Bibbia disse, se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Siete solo religiosi e non avete avuto alcuna salvezza. Religioso è una copertura, ma salvezza è una libertà. Alleluia! La salvezza scopre, è così, e mostra quello che siete. È vero. Ora, perché facciamo cose errate e perché non crediamo? Ma se credete con tutto il cuore che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Dio è in obbligo, se la vostra testimonianza è vera, di darvi il battesimo dello Spirito Santo per suggellarvi nel regno fino al giorno della vostra redenzione. È così. E se dite bene, ho lo Spirito Santo, gloria a Dio, so di averlo, sono caduto sotto lo Spirito. Oh, quello non è un segno che hai lo Spirito Santo, neanche un po'. Amici, ho visto ogni genere di cose cadere sotto gli spiriti. È così, quello non vi fa avere lo Spirito Santo. Ma quando avete l'amore di Gesù Cristo nel vostro cuore, quando Dio vi rende un cristiano, quando vi suggella nel suo regno, potreste cadere anche voi sotto lo Spirito, potreste fare questo, quello o l'altro, qualsiasi cosa sia, ma anche la vostra vita si allineerà nella vostra testimonianza. La vostra vita testimonia così forte che non importa cosa dite, la gente non ci crederà se non lo vivete. Non vi crederanno e voi stessi non lo credete e il pubblico non lo crede, quindi vi rendete solo miserabili. Perché non venite con un vero cuore e dite: Dio, confesso i miei errori e credo a Gesù Cristo con tutto il mio cuore. Ora, Dio, dammi lo Spirito Santo. Egli lo farà. È così. Egli lo farà. Poi il frutto di quello perché credete. Ora dite: ebbene, ho smesso di fumare, ho smesso di bere, io ho smesso di fare questo e quello e l'altro. Fratello, ogni peccatore può farlo. Certamente può. Quello non fa. In un tempo di guerra, vedete un uomo? Diciamo che indossa un'uniforme americana. Ora, fratello Robertson, fratello Funk, molti di voi soldati qui, non potevate confidare in un uomo perché aveva un'uniforme americana? Potrebbe essere una spia, potrebbe essere un tedesco, potrebbe essere un nemico perché indossa un'uniforme americana. Quello non lo rende un americano, no signore. Alleluia! Potreste appartenere ad ogni chiesa nel paese. mese e girare ogni pagina, ogni nuovo anno, e quello non vi rende un cristiano. Fratello, quando avete una credenziale con impronta digitale, allora siete un americano. Avete una credenziale per dimostrare di essere americano. E quando avete il battesimo dello Spirito Santo con la potenza di Dio che opera nella vostra vita e vi fa vivere umilmente e pacificamente in questo mondo presente, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, sanno dove ti trovi. È così. Davide disse: sarà come un albero che è piantato presso i rivi d'acqua, qualsiasi cosa farà prospererà, non si seccherà nella siccità perché è piantato presso i rivi d'acqua. Sì signore, il suo frutto non appassirà, le sue foglie non appassiranno, egli porterà il suo frutto nella stagione. Egli, ora l'empio non è così, sono come pula che si secca e i venti la soffiano via. È così, da un risveglio all'altro, e deve essere ravvivato e ravvivato. Ma un uomo una volta ancorato in Cristo sa dove si trova. È così. Ora, se pecchiamo, P-E-C-C-A-T-O, peccato. Ora, cos'è peccato? Peccato è incredulità. Quanti lo sanno? Avete il vostro dizionario Webster, ovunque volete andare. Qui, nella Bibbia, il primo peccato era incredulità. È giusto? Chi non crede già condannato. Per tutta la scrittura, tutta è incredulità, incredulità. Se dico che fuori è notte, è buio. Quanto è buio? Proprio quale parte di essa è notte? È tutta notte. È così? È notte? Perché c'è buio. È giusto? Quanta luce c'è in questa stanza? Questa parte è luce? Ebbene, l'intera cosa è luce. È luce perché è luce. E se sei un credente, sei un cristiano. Se non sei un credente, non sei un cristiano. Ecco tutto. Perché non siete salvati tramite alcuna buona opera. Non siete salvati con l'acclamare. Non siete salvati danzando nello spirito. Non siete salvati col parlare lingue. Non siete salvati con l'osservare i sabati, non siete salvati col mangiare carne, non siete salvati con l'unirvi alla chiesa, non siete salvati col battesimo in acqua, siete salvati per fede, per grazia siete salvati, giusto? E se siete davvero salvati, queste altre cose verranno automaticamente. Parlate in lingue, potreste acclamare, potete lodare Dio. Lo spirito dei profeti è soggetto al profeta. Quando il pastore vede qualcosa che non va, dice: guarda, sorello, fratello, è sbagliato, vi sottomettete. È giusto. Siete sottomessi, lo spirito dei profeti è soggetto al profeta. Semplicemente vi sottomettete, dite: Dio, perdonami, non intendevo uscire dall'ordine, sono pronto a... Oh, se la Chiesa avanzerà, allora vedrete una Chiesa che si muove per la gloria di Dio. Lo spirito dei profeti è soggetto al profeta. Tutto è in ordine, la Chiesa è posta in ordine. Ma se alzano la testa dicono: non credo, te lo dirò proprio, non credo, quello mostra proprio allora che c'è qualcosa che non va in voi, è sbagliato, c'è qualcosa che non va, non potete sopportare la correzione. Sapete cosa intendo? La scrittura dice anche: segna coloro, è giusto. Se non potete sopportare la correzione, non potete sopportare l'ordine, non potete sopportare le cose di Dio, allora vi tirate indietro. Paolo disse: se ne sono andati da noi perché non erano dei nostri. È così. E disse tutti questi insegnamenti, e disse: quando sono venuto fra voi c'era questo e c'era quello e c'era l'altro. Disse: ebbene, sento che ci sono anche contese, e un uomo vive con sua madre e l'altro si ubriaca alla tavola del Signore. Disse: sento tutte queste cose, non dovrebbero esserci. E quando uscirono, disse: ebbene, sono usciti da noi perché non erano dei nostri. È così. Disse: mangiate ai tavoli del diavolo, voi mangiate al tavolo del Signore, voi cercate di definirvi cristiani? Li tagliò, li divise, li amava, ma disse loro la verità. E quando sorgerà quella generazione e Paolo starà davanti a loro, Paolo potrà dire: sono libero dal sangue di ogni uomo. Non ho mai evitato di dirvi tutta la verità di Dio. Non dovrò rispondere per il giorno di Paolo, ma quando questa generazione sorgerà, dovrò restare come testimone. Allora, se so che qualcosa è la verità, rifiuto di dirla e mi comprometto a motivo della popolarità, sarò cacciato via come ipocrita. Ma posso essere scacciato come un impostore, potrei essere scacciato come un fanatico e chiamato di tutto qui nel mondo. Ma in quel giorno Dio dirà: hai mantenuto la mia parola, io ti serverò nel giorno della tribolazione. È così, quella è la cosa da fare. Se la Bibbia non insegnasse il battesimo dello Spirito Santo e fosse cessata là in passato, insegnerei la stessa cosa. La Bibbia insegna Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se essa dicesse che i miracoli cessarono con gli apostoli, lo crederei. Ma Dio disse: questi segni li accompagneranno fino alla fine del mondo. Lo credo. Se dicono che le persone potessero solo parlare in lingua in passato, nell'epoca apostolica, e la Bibbia dicesse che quello era l'unica epoca in cui l'avessero detto, lo crederei. Ma egli disse: questi segni e il parlare in lingue vi era incluso proprio fino alla fine del mondo. Se il battesimo in acqua nel nome di Gesù fosse dovuto cessare con gli apostoli e nella forma della Chiesa cattolica, il Padre, Figlio e Spirito Santo, se fossimo stati tenuti a cessare in passato e iniziare con questo, io farei la stessa cosa. Ma viene insegnato, è lo stesso. Questo Vangelo deve essere predicato in tutto il mondo come testimonianza e poi verrà alla fine. Se aspergere fosse nella Bibbia, io aspergerei. È così, qualsiasi cosa. Se il lavaggio dei piedi non fosse nella Bibbia, non lo predicherei. Ma la Bibbia disse: siete benedetti se conoscete queste cose, le fate. E io ho detto la verità. Se la cena del Signore fosse spirituale e non fosse da prendere nel naturale, direi così. Ma Gesù disse: benedetti, disse, fate questo e prendete questi suoi articoli, il suo corpo, finché gli ritornerà. Sono stato con esso. Se egli disse guarigione divina e gli smise là in passato, lo crederei. Ma Gesù disse: imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione fino alla fine del mondo. Lo credo, giusto, credo nei segni che seguono i credenti. Mi alzo e vedo molto fanatismo che sorge come agisce e deride e denigra così. Non deridere, ma escono e portano vituperio, effettivamente un vituperio. Si alzano in chiesa e parlano in lingua ed escono e mettono il broncio e litigano e se ne vanno per il risveglio seguente e tornano. Quello non è Dio, giusto? No, Signore, dai vostri frutti siete conosciuti. Non mi importa allora, potete presentare la verità per loro e dire: eccola, così dice il Signore. E un uomo la guarda, ne ha timore e si allontana e dice: oh, non lo credo comunque. Fratello, hai peccato contro lo Spirito Santo. Avete fatto qualcosa per cui non sarete mai perdonati, finché non verrete a mettere a posto quella cosa. Se arrivassi fino al fiumaio e ci fosse il ponte e mi dicessero che c'è un ponte su cui attraversare, dico: ebbene, porterò la mia automobile da qualche altra parte. Ecco là il ponte, è stato messo là, c'è un pedaggio da pagare, devo attraversare il ponte. Se mi aspetto di andare in Kentucky da Jeffersonville, devo attraversare il ponte, è giusto? Oh, dico, non lo farò, mi comprerò proprio una barca e attraverserò sulla barca o assumerò qualcuno. Ascoltate, c'è un contratto esclusivo su quel ponte. Quando scendete sull'altra riva, le autorità vi incontreranno proprio là e vi arresteranno per averlo fatto. È esattamente giusto. Non sorprende che Gesù disse: un uomo entrò senza indossare la veste nuziale e gli disse: amico, cosa fai qui? Chi ti ha portato qui dentro? E l'uomo rimase smarrito. Perché non lo fece? Nella parabola, lo sposo, oggi nei paesi orientali, lo sposo dispone la cena nuziale e quando lo fa, sta a lui fornire la veste? Gesù Cristo ha disposto la cena delle nozze alla fine della vita e sta a lui fornire la preparazione delle vesti. E alla porta il portiere, come succedeva, uno dei suoi amici intimi stava là e ogni uomo che arrivava con un biglietto riceveva lo stesso tipo di veste. La mettevano su di lui se fosse stato in stracci o se fosse stato in una veste larga, proprio lo stesso. Indossava la tunica perché sembrava proprio esattamente come gli altri. Esattamente giusto. E fratello, quando arriviamo alla cena delle nozze, dobbiamo avere addosso quella stessa veste che portava San Paolo là, in passato. Dobbiamo avere lo stesso battesimo dello Spirito Santo. Dobbiamo avere lo stesso Vangelo che arde nel nostro cuore. Lo stesso amore, o saremo rifiutati. Dite bene, fratello, ero pentecostale. Io, no signore, quello non vi rappresenterà per nulla. Ero un metodista, ero un presbiteriano, appartenevo al tabernacolo Branham. Quello non avrà niente a che fare con ciò. È così. Vedete la verità del Vangelo. Come battezzava Paolo? Come battezzava la prima chiesa? Nel nome di Gesù Cristo. Cosa facevano là? Insegnavano la guarigione divina. Insegnavano la potenza di Dio. Insegnavano il ritorno letterale. Insegnavano il prendere le regole del naturale, del lavaggio dei piedi e il pane della comunione e cose del genere. Spezzavano il pane di casa in casa con unicità di cuore. È così? Sì, signore. Credevano nel rimproverare il peccato dove fosse e mettere da parte le cose. Anania e Saffira. Non è stato facile, ma Pietro disse cosa avvenne a loro. Quando il vecchio Simone il mago credette ed entrò e voleva comprare lo Spirito Santo o essere un tizio importante nella chiesa, disse: metterò molto nel tesoro, solo lasciatemi passare comunque. Pietro disse: il tuo denaro perirà con te. E non toccarono il suo ordine. Dio benedica gli uomini che avevano una convinzione dello Spirito Santo, poiché videro e dissero la verità. Eccolo, Simone, ti sbagli. Simone seppe che era sbagliato. Ora, se rifiutate di camminare in quello, bestemmiate lo Spirito Santo, perché colui che pecca volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane altro sacrificio per il peccato. Non ruberai, non mentirai. L'abbiamo esaminato stamattina. Mostrato che il peccato non era neanche conosciuto finché la legge non l'ha esaltato. Proprio come la legge non sarebbe conosciuta qui in città. Non sarebbe sbagliato passare il semaforo rosso se non ci fosse c'è una legge contro ciò. Non ci sarebbe legge. Non ci sarebbe legge. Non sarebbe sbagliato correre per le strade a 90 miglia all'ora se non ci fosse una legge sulla velocità. E non avremmo mai conosciuto il peccato se non ci fosse una legge. Poi quando la legge venne ed esaltò il peccato o manifestò, allora la grazia di Gesù venne e tolse il desiderio del peccato dal vostro cuore. Vedete, quello toglie il peccato. La cosa più alta nei cieli, Dio stesso, divenne la cosa più bassa sulla terra, persino da rappresentare un serpente. Lo sapete? Era un serpente di rame nel deserto. È giusto? Dal più alto soggetto di tutta l'eternità alla più bassa creatura sulla terra. E dalla cosa più santa che c'era, fino alla cosa meno santa che c'era, perché prese il peccato di ogni uomo, ogni bestia, ogni mortale su di sé e morì come peccatore, con i vostri peccati su di lui. Il secondo uomo non sarebbe potuto venire, la seconda persona della Deità non sarebbe potuta venire, la terza persona della Deità non sarebbe potuta venire, la quarta persona, gli angeli non sarebbero potuti venire. Dio stesso scese, l'Altissimo, per essere reso il più basso, per togliere il peccato. Allora, uomini e donne, osservate cosa disse e credetegli. Ora, la Bibbia, quando peccarono volontariamente, l'uomo quando veniva imponeva la mano sull'agnello morente, diceva: ho commesso adulterio, sommo sacerdote, e offro questo agnello senza colpa, simbolo di Cristo. Metteva la mano sul suo piccolo capo, gli tagliavano la gola e tremava e belava e moriva e si scuoteva e sapeva che i suoi peccati rimanevano proprio là. Avrebbe dovuto morire morire così, lui stesso doveva morire se questo sostituto innocente non fosse morto per lui. Allora il suo nome, signor John Doe, veniva registrato, veniva tenuto qui, uno dei leviti lo teneva, benissimo, lo scriba, veniva tenuto qui, poi aveva commesso questo adulterio, aveva offerto questo agnello perciò. Allora riconosceva che la parola di Dio richiedeva una volta all'anno, ecco tutto. Ebbene, tornava fuori proprio con lo stesso desiderio. Vedeva di nuovo la donna e commetteva di nuovo adulterio, raccoglieva legna di sabato, qualsiasi fosse il suo peccato. Tornava di nuovo con un altro agnello davanti alla purificazione del santuario. E quando tornava di nuovo, qual è il tuo nome? John Doe. Cercava un John Doe. Qual è il tuo crimine? Commettere adulterio. Sì, l'abbiamo trovato preso sul fatto. Ebbene, l'hai già fatto. Hai già fatto un'espiazione. La parola di Dio richiede che tu sia lapidato. E lo trascinavano via dall'edificio e lo lapidavano senza misericordia. Non mi importa se era il sindaco della città o chi fosse, chiunque fosse, moriva senza misericordia. È così, perché aveva rigettato la parola di Dio. Dio richiedeva un agnello e lui l'aveva rigettato. Ed ora Paolo disse, quello era sotto la legge di Mosè. Chi rigettava la legge di Mosè moriva senza misericordia con due o tre testimoni che l'avevano colto sul fatto. Quanto più sarà quando un uomo pone il capo sull'agnello di Dio, il figlio di Dio. E il suo cuore affranto era stato ferito e le sue lacrime scorrevano sulle sue guance, le spine nella sua corona e il sangue scorreva sul suo volto mescolato alle lacrime salate, nel suo corpo lacerato, e un uomo verrà e dirà, sì, sono convinto che è il figlio di Dio, e poi si volta, e non crede alla sua grazia, e alla sua misericordia, alla sua parola. Paolo disse, chi lo fa volontariamente, non rimane altro sacrificio per il peccato, ma una spaventevole aspettazione di giudizio, e l'infocata gelosia che divorerà l'avversario. Fratello mio, quando la verità ti si è presentata, pongo questo come un fondamento di base per il risveglio che verrà. Portate la vostra Bibbia ogni sera, portate la vostra matita, portate il vostro libro per controllare. E ogni volta che vedete qualcosa che non comprendete, venite, ragioniamo insieme. Anch'io voglio conoscere la verità, sono proprio tanto aperto alla verità quanto lo siete voi e voglio sapere cos'è giusto e cos'è sbagliato, perché non voglio disobbedire ad una cosa che egli ha detto di fare. Vedete, voglio ogni parte di essa nel mio cuore, ma deve venire tramite la parola, perché se non crediamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane altro sacrificio per il peccato. Lasciatemi terminare questo concludendo, solo fra un minuto. Guardate, ora, quando Gesù disse loro che avevano bestemmiato lo Spirito Santo, che non è peccato imperdonabile, imperdonabile. Guardate, Isaia, il profeta, tutti, Geremia, tutti i profeti dissero, quando verrà il Messia, sarebbe stato lui, Dio, Gesù Cristo, era la parola di Dio. È giusto rigettare lui e rigettare la parola, è giusto? Nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio e la parola fu fatta carne e dimorò fra noi e qui c'era la parola di Dio scritta, resa, manifesta qui come la parola di Dio sulla terra. Ogni sua parola parlata era la Bibbia, ogni paragrafo che egli insegnò era una parola scritta, egli era la parola di Dio. E quando la parola scritta aveva dichiarato che egli era la parola, e quando egli venne manifestato qui sulla terra, e quelle persone guardarono la parola e la rigettarono. Capite cosa intendo? Perché perdevano il loro prestigio, perché dovevano abbandonare la loro chiesa. Chiunque diceva, se crede a quel genere di eresia, ti metteremo proprio fuori dalla Chiesa. Ebbene, non potevano credergli. Gli credettero nel loro cuore, ma non lo volevano. Non potevano permettersi di fare una confessione pubblica di ciò, perché se l'avessero fatto, sarebbero stati messi fuori dalla loro Chiesa. Quindi amarono le lodi dell'uomo più delle lodi di Dio. Dissero, ebbene, la nostra Chiesa non lo insegna proprio in quel modo. Così noi solo, guardate, quegli stessi vecchi diavoli vivono oggi, certo, vivono oggi. Ebbene, mia madre era cattolica e mia madre era presbiteriana e ti dico, lei andava bene per la madre. La mamma camminava nella luce che aveva, ma è venuto il giorno in cui splende la luce del Vangelo. Teologia di chi? Le chiese cristiane stanno morendo, hanno fallito. Dio ora vi prende per rivelare di nuovo se stesso tramite la sua Chiesa, il corpo risorto del Signore Gesù Cristo, risorto dall'essere chiesastico, risorto dalla fredda chiesa formali, risorto dal fanatismo. Dio sta suscitando un mucchio di ossa e ci mette sopra pelle nella potenza dello Spirito Santo e porterà il Vangelo in questi ultimi giorni con segni e prodigi fino alla fine del mondo. Insegneranno la Bibbia, prenderanno posizione per essa, vivranno per essa, non si comprometteranno destra o sinistra, giusto? Rimarranno proprio sulla parola e avanzeranno, e Dio sarà con loro giornalmente, confermando la parola con segni e prodigi che seguono. Alleluia! Tutte voi, stelle del mattino, sorgete e splendete! Alleluia! Quello lassù sulla torre di guardia e disse, oh vedetta, che ne è della notte? Disse, viene la notte e poi viene il giorno. Osservate, sempre la notte prima del mattino. È così. Tenevano il tempo tramite le stelle e proprio circa nel tempo in cui arrivò al punto prima dello spuntare del giorno, la luce arriva, spinge l'oscurità al punto che il momento più buio che c'è, viene la luce, un'oscurità appena prima del sorgere del giorno. Se sei una persona che conosce le montagne, sì, non mi importa da che direzione viene il vento, come arriva, quanto forte soffia, che quel primo raggio di luce apre i cieli lassù e il vento scenderà proprio per il canale, scendendo proprio nella valle. Non mi importa che tipo di vento soffia, si fermerà proprio al sorgere del giorno e scenderà lungo il canale. Oh, alleluia! Il fratello Funk era sdraiato là. L'altra sera il fratello Robertson ed io a loro sono uscito da là e mi sono messo le scarpe. Ho iniziato a piangere correndo di nuovo dentro la tenda. Ho avuto una rivelazione stando là. Sono tornato nella tenda e il fratello Wood era sdraiato là. Dormiva sodo ed ero seduto là sul lato dell'edificio. Proprio piangevo più che potevo, scosso perché avevo visto qualcosa. Ho detto sì, Signore, la notte viene. E viene anche il giorno. Stiamo passando attraverso un tempo di forte oppressione, quando teologia e tutto il resto della Chiesa che dicono venite unitevi alla nostra, venite unitevi alla nostra, venite unitevi alla nostra, ma appena inizia a far sorgere il giorno, quel potente vento impetuoso scende di nuovo lungo il canale, proprio giù nella Chiesa così, proprio al sorgere del giorno. Oh, deve essere il sorgere del giorno, alleluia, perché la stessa potenza dello Spirito Santo sta rivendicando lo stesso angelo che c'era al principio, l'ha rivendicato di nuovo oggi, alleluia. Oh, my. Sono felice di marciare verso Sion, la chiesa del Dio vivente, alleluia, io credo. Pensate che io sia rumoroso o qualcosa di cui essere rumoroso? Lascia che ti dica, fratello mio, quando il sangue di Gesù Cristo purifica da ogni peccato, ho visto 23 anni ora di guida dello Spirito Santo per arrendermi a Lui e non prestare alcuna attenzione a quello che nessuno dice. Ha messo qualcosa nel mio cuore che è ancorato là, che non l'ho messo io stesso, lo Spirito Santo l'ha messo là. Dio ha la verità per me, camminerò nella luce come Egli è nella luce, avrò comunione uno con l'altro, mentre il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni ingiustizia. Perché colui che pecca volontariamente, rigetta volontariamente, dopo che vede la conoscenza della verità, non rimane altro sacrificio per il peccato. Ascoltate qui, uomini e donne, ora, amici miei e amici cristiani, se l'unica cosa di cui sapete è solo semplicemente venire in chiesa, fermatelo proprio ora. Smettete di pensare che siete a posto. Se avete una mente immaginaria, ebbene credo di essere salvato, e vedete che cercate sempre litigi o vi lamentate sempre di qualcosa, c'è qualcosa di sbagliato in voi. Se vedete che non potete togliere l'inimicizia dal vostro cuore, se vedete che c'è qualcosa di simile a quello, non siate ingannati, non ci si può beffare di Dio. È così, quel che l'uomo semina, così raccoglierà. È così. La cosa che dovete fare, dite, ebbene, credo di avere lo Spirito Santo, e vedete che non porta frutto di mitezza e arresa e dolcezza e gentilezza e perdono e così via. Allora è tempo che vi scuotiate. Perché se peccate volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane altro sacrificio per il peccato, finché non metterete a posto quella cosa. È così. Se sapete di agire male, avvicinatevi proprio più umilmente possibile. Cercatelo. Ebbene, dite, lo cercherò uno di questi giorni. Uno di questi giorni potrebbe essere un tempo troppo lungo. Potreste non vivere uno di questi giorni. La cosa da fare è cercarlo proprio ora. È così. Guardatelo e vedete se è giusto. E se è la verità, camminate in essa e Dio vi benedirà. Lasciate che vi dica una cosa prima, solo fra pochi minuti ora, prima di concludere. Mi spiace trattenervi così, ma lasciate solo che dica alcune delle cose che conosco. Se c'è qualcosa che conferisco all'audacia nell'accostarmi davanti alle cose, quando conosco certe cose che sorgeranno come sfida nel tempo davanti a demoni e potenze, c'è una cosa su cui posso poggiarmi e mi sento bene, due cose, principalmente. Una cosa che so dal profondo del mio cuore, ho cercato di insegnare la parola esattamente come è detta. So che Dio ha promesso che avrebbe onorato quella parola. Non mi importa cosa essa predica, da dove viene, se è da un ipocrita. Dio onorerà la verità. Lo credete? Non mi importa se è il più grande ipocrita al mondo, Dio onorerà la verità. È così. So che questa è verità perché l'ho letta da questa Bibbia. So che è la verità. E poi la seconda cosa che so, quell'angelo quando mi ha incontrato là ha detto, non temere, io sarò con te. È così. E quindi non sapendo come, uscendo senza visioni davanti a cose, non sapendo cosa fare. Quando ho una visione so cosa fare, ma quando egli non me lo dice e devo uscire proprio là fuori, è una sfida all'opposizione, proprio là penso, Signore, non mi sono sottratto, ma ho dichiarato l'intero consiglio di Dio. Ogni cosa che hai detto di fare in questa Bibbia, ho cercato di seguirla. Quindi, Signore, nel mio cuore c'è la Tua parola. Sei obbligata a guardare la Tua parola. Se c'è qualcosa che so di dover fare, non l'ho fatta, Signore. Essa mi è celata. So di aver provato a camminare con Te e so che l'hai onorato e tutto il resto. E ho detto alle persone, sebbene a volte mi ha ferito molto parlare alle persone, ma l'ho detto a loro comunque perché è la parola. E non dirò mai a loro di farlo se non lo faccio io stesso. Sì, mi avvicino così, poi mi avvicinerei ancora un po' e penserei, Signore, vedere quella potenza stare là, quel demone pronto a sfidarti e lanciarti una sfida, di andare da lui, dico, Signore, non è la mia parola, è la Tua su cui ora mi trovo, esco là fuori prendendo il mio tempo, vado là, penso, oh angelo di Dio, lascia che la Tua presenza venga vicino perché Tu sei suo servitore che che è stato mandato per proteggermi in queste ore. E tu mi hai promesso, se fossi andato, tu saresti stato con me. Così esco proprio là fuori e dico, allora nel nome di Gesù Cristo dico la verità. Guardate i demoni gridare, guardate le cose che avvengono, perché Dio è obbligato alla sua parola. Ma se sapessi che queste cose sono vere come i battesimi e il battesimo dello Spirito Santo e tutte queste altre operazioni e altro, e sapessi che sono la verità, e solo perché volessi essere popolare fra, e che qualcuno mi desse una pacca sulla schiena e dicesse dottore, reverendo o vescovo o cosa mai sia, tu hai predicato un buon sermone, quella è lode dell'uomo. Preferirei essere deriso e si ridesse di me e mi si prendesse in giro in ogni modo e sapere che sono rimasto fedele a Dio. È così, è vero. Non voglio le lodi degli uomini, voglio le lodi di Dio. Voglio sapere che non ho evitato di dichiarare la verità. Poi se la rigettate, quello sta a voi, vedete? È così. Ma lasciate che vi dica la verità del Vangelo ora, nel risveglio che verrà. Se un uomo non è nato di acqua e di spirito, non entrerà in alcun modo nel regno. Le parole di Gesù Cristo in San Giovanni il terzo capitolo, egli parlò al grande reggente. Quello era un uomo religioso, era un uomo conosciuto, era un uomo pio, era un insegnante, era uno studioso. Tutto quello che ci si poteva aspettare da lui lo era. Ma Gesù gli disse che non aveva vita eterna perché non era stato, non la comprendeva neanche. Disse, se un uomo non è nato di nuovo, ebbene, non può vedere il regno di Dio, non importa quanto fosse religioso. Apparteneva alla chiesa più grande, aveva uno dei nomi più famosi, era un insegnante della Bibbia, tuttavia non aveva dimostrato l'esperienza della nuova nascita. Voi stasera l'avete fatto? Voglio farvi una domanda diretta e proprio al punto essenziale. Non lo dico per imbarazzarvi. Preferirei essere imbarazzato qui che imbarazzato là. Non lo preferireste? Ci sono molti di voi qui che cercano il battesimo dello Spirito Santo. Molti di voi qui mi hanno guardato fin da ragazzo, solo un fanciullo qui o nella mia adolescenza a predicare il Vangelo e non ho variato di una virgola dal Vangelo con cui ho iniziato. Insegno ancora la stessa cosa. Perché non mi è stato dato da qualche seminario, né mi è stato insegnato dall'uomo. È venuto per rivelazione della Bibbia. È così. Quindi so che viene da Dio e sono rimasto con lo stesso Vangelo. Molti anni fa ho predicato il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo. Molti anni fa ho predicato la purificazione dell'animo umano per il sangue di Gesù Cristo tramite santificazione. Ho predicato il battesimo dello Spirito Santo. Come conferma ho il suggello del popolo di Dio nel regno. Sapete che è così. Ho insegnato la guarigione divina. Ho insegnato la seconda venuta. Ho insegnato il lavaggio dei piedi. Ho insegnato la comunione, ho insegnato la santità davanti al Signore, ho insegnato tutte queste cose dal principio. Ho insegnato il parlare in lingue, non l'evidenza dello Spirito Santo. Ho insegnato l'acclamare, non l'evidenza dello Spirito Santo. Non c'è nessuna di quelle cose che potete dire essere l'evidenza dello Spirito Santo o l'unica evidenza. Potrebbe essere l'evidenza che là c'è lo Spirito Santo. Cantare potrebbe essere l'evidenza che là c'è lo Spirito Santo. Parlare potrebbe essere l'evidenza che là c'è lo Spirito Santo. Qualsiasi dono sia, e tuttavia non è infallibile. C'è solo una persona che può dire che lo Spirito Santo è là, è Dio stesso. Egli è il giudice. Li ho visti cantare, li ho visti parlare, li ho visti acclamare, li ho visti parlare in lingua e tutte quelle cose. E non lo era. I loro frutti dimostravano che non lo avevano. Avete tutti fede in me, immagino, da credere che ce l'ho. Anch'io, io, Dio lo sa, credo che voi lo abbiate. Ho tutta la fede in voi per crederlo. Siete gentili, amorevoli, dolci e tutto. Credo, siate gente cristiana. Credo abbiate lo Spirito Santo, non potrei giurarlo. Dio lo sa, è così. Vedete, quindi non possiamo giudicare tramite queste cose. Non potete vincolare Dio e dire, questo lo è. Perché lui è il giudice, non siamo mandati a giudicare, siamo mandati a predicare, giusto? È giusto a predicare. E posso portare la verità. Se la rigettate, vi allontanate. So che la Bibbia dice, se lo fate, allora voi non c'è più remissione dei peccati finché non verrete di nuovo a metterlo a posto. È esattamente così. Quindi, se vedete la verità, camminate nella verità. Ed ora, quando venite, voglio chiedervi qualcosa. Quanti qui dicono, fratello Bill, direttamente, proprio chiaro quanto posso davanti al pubblico, poiché potrei morire ancora prima di lasciare questo edificio, ma voglio che Dio sappia e le persone qui sappiano che voglio il vero battesimo dello Spirito Santo. Vorreste alzare la mano, dire, voglio davvero il vero battesimo? Dio vi benedica! Ora abbiamo una possibilità di risveglio. E ascoltate, amici, non venite dicendo, ebbene ora se mi sento molto freddo e se ce l'ho come la sorella l'ha ricevuto, il modo in cui la sorella l'ha ricevuto, non cercatelo in quel modo. Venite solo con un cuore puro credendo che Gesù Cristo è il Salvatore e lo avete accettato e credete che Dio manterrà la sua parola e state cercando di ricevere il battesimo dello Spirito Santo ed egli ve lo darà. Dite, Signore, io proprio in ogni modo in cui lo verserai su di me, solo da ottenere lo Spirito Santo, è tutto quello che voglio, è il battesimo dello Spirito Santo, dammi qualcosa che toglierà questo egoismo, dammi qualcosa che toglierà tutta questa paura e dubbio. Mai, Signore, non rendermi se tu mi fai acclamare. Ho visto altri acclamare e non viverlo. Non farmi parlare in lingue, Signore. Ho visto altri parlare in lingue e non viverlo. Ma, Signore, metti in me qualcosa che vivrà in me, che mi farà camminare ogni giorno come un cristiano, che mi farà amare i miei nemici, che mi farà parlare bene di quelli che parlano male di me, che mi renderà pronto a ravvedermi di ogni cosa errata che faccio, salire proprio e confessarla. Dirò, ho sbagliato, perdonami, Dio. Quello è il tipo di spirito che volete, non è così? Sì, Signore, rendimi umile. Quando il mio pastore vede qualcosa di sbagliato in me, si avvicina e dice, ora fratello o sorella, non dovresti fare queste cose, rendimi umile, dire, sì fratello mio, aiutami ora a pregare, non voglio quel genere di spirito su di me, io non volete quel genere di spirito, vero? Non volete andare in giro con il petto in fuori dicendo, ebbene, non era compito suo dirmelo, so dove mi trovo. Oh, quando lo fate, amici, potete vedere proprio allora che siete fuori dalla volontà di Dio. Potete vedere di essere in errore dal principio. Perché non essere umile e sottomesso allo Spirito Santo, dire, sì, intreccerò le braccia con tutta la Chiesa del Dio vivente, avanzerò, se vedo qualcosa di sbagliato nella mia sorella, pregherò per lei. Vedo qualcosa di sbagliato nel mio fratello, andrò, se continuerà, andrò nella sua casa e dirò, caro fratello, lascia che prenda la tua mano solo un minuto, mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene. Sai, stiamo invecchiando e noi non vuole andare nell'inferno del diavolo. E ho notato che hai fatto una certa cosa. Ora, lascia che tu ed io preghiamo su ciò. Vedete? Qualcosa così. E poi se il fratello non vi riceve, allora non potete farci niente. Allora prendete altri fratelli che vengano con voi. E poi se diventa altezzoso, e poi avete fatto la vostra parte e tutto. Allora ditelo alla Chiesa e quello pone fine alla cosa, vedete? Ora sapete molto bene questo piccolo gruppo di persone sedute proprio qui. Avete visto la mano del Dio Onnipotente su quelle cose. Conoscete persone che hanno camminato proprio qui che affermavano di avere lo Spirito Santo. Lo sapete. E sono saliti qui e sono diventati altezzosi, indifferenti e tutto il resto. E sono usciti. Quando sono tornato, il pastore mi ha detto l'altra sera, ha detto, sei andata a trovarlo? Sì. Hai portato qualcun altro? Sì. Ricordo quando il fratello Shelby mi raccontava di, e gli altri, diversi, che sono andati dalle persone cercando di, sono andato da persone, ho detto, oh my, mi hanno ridicolizzato e hanno detto di tutto, mi hanno chiamato di tutto, ho detto, ora guarda, mio caro amico, questo non funzionerà. Oh my, sei solo uscito nel mondo e ti sei sviato, e sei così, e non salva alcun anima, è tutto così, è tutto quello a cui pensi. Ho detto, non pensi che seguo lo Spirito Santo che guida? Oh, ti sbagli, sei questo, quello e l'altro, devi obbedirmi, sono quello che ti dice cosa fare. E vedete proprio allora che è il diavolo. Allora ho detto, guarda da qui, da ora in poi, se non sarai riconciliato con la Chiesa, ti vogliono bene, ma se non vuoi tornare, allora ricorda, sono stato da te 4-5 volte, ognuno di voi. Poi ho anche detto, ho portato altri con me e non hai voluto essere riconciliato. Ora lo dirò davanti alla Chiesa e da ora in poi sarai come un pagano e un pubblicano. Quella è la parola di Dio. Non importa quanto suoni dura, quella è la parola di Dio. Poi sono andato in chiesa e ho detto, da ora in poi queste persone non sono nostri fratelli e sorelle perché si sono separati da noi, apparentemente non avendo lo spirito, e sono usciti e vedete cos'è avvenuto. È così, vedete cos'è avvenuto. Non potete raggirare la parola di Dio. Quando Dio dice di fare una certa cosa, è esattamente quello che Dio intende fare. È così. Quindi ora uniamoci insieme, che ci sia un gruppo di persone qui in questo piccolo vecchio tabernacolo, non perché se volete togliere il mio nome dal davanti là, che l'hanno appena messo là, proprio chiamatelo come volete, io non fa differenza, potete chiamarlo solo chiesa se volete. Non deve essere un tabernacolo Branham non ha niente a che fare con ciò, affatto, niente affatto. Hanno solo messo il mio nome perché l'estratto era là mio nome e l'hanno inviato. E sono sceso là e ho lavorato durante la depressione e loro hanno portato le loro decime. Invece che le Tennessee non lavorassi, ho messo le mie decime, le mie offerte e il denaro e abbiamo costruito il tabernacolo qui ed è costruito sull'elemosina delle persone che mi hanno dato con cui vivere. Ho lavorato e l'ho rimesso nel tabernacolo ed ecco il motivo per cui lo chiamano tabernacolo Branham. Quello non ha niente a che fare con ciò. Se è chiamato tabernacolo Neville, è chiamato come volete. Non fa alcuna differenza. È solo un piccolo edificio che Dio ci ha dato in cui porre il capo. E qui dentro veniamo e adoriamo il Signore. Insegniamo la Bibbia tanto fedelmente quanto sappiamo. Fratello, è stato sfidato nelle nazioni, per luoghi, in ogni genere di cosa. E tuttavia la parola di Dio avanza proprio lo stesso, tanto pulita e netta, incontaminata quanto può esserlo. Entrate, unitevi a noi ora. Non unirsi alla Chiesa, non unirsi a noi, ma venite ad unirvi a Gesù Cristo. Amatelo! E se Dio ha così onorato la sua parola da guarire i malati, i ciechi e gli afflitti e l'ha diffusa in tutto il mondo, certamente egli non mi farebbe andare con un errore, vero? Quando è proprio qui, scritto nella parola di Dio, non rigettatelo, fratelli miei, ricevetelo perché è il Signore Gesù e tutti voi ricevete il battesimo dello Spirito Santo. Siamo una grande famiglia felice. Voi non venite dicendo, ebbene, ho lo Spirito Santo, gloria a Dio, ora avrò dei doni. Lasciate proprio stare i doni, si prenderanno cura da loro stessi, vedete? Dio, quando vede che vuole usarvi per qualcosa, egli vi dirà cosa fare e andrete a farlo. Non cercate doni, cercate il donatore. Entrate e ricevete lo Spirito Santo. Credo che avremo un tempo meraviglioso. Voi no? Ora, qual è il peccato imperdonabile? È peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. È giusto? Perché colui che pecca... E cos'è il peccato? Incredulità. Quando lo guardate, dite, è la verità, ma rifiutate di riceverlo. Colui che pecca o non crede volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane altro sacrificio per il peccato. Ecco la verità, eccola stare proprio là. È proprio esattamente come salite, ecco la stessa cosa in modo grandioso. Guardiamo, poi concluderò. Ecco Gesù Cristo, egli è il figlio di Dio, accettare lui è vita, rigettarlo è morte. Fate quello che volete. Dite, ebbene, ora non lo credo. Ebbene, ti dico, non lo credo, proprio no. Ebbene, se non lo fate, sta a voi. Non avete vita? Ecco tutto, perché quella è la verità. È così. Bene, la stessa cosa per ogni altra verità. È così. Rifiutare, rigettare, non credere alla parola di Dio è il peccato imperdonabile. Non avete più diritto. Se vi avvicinate, dite, bene, non credo che egli era il Cristo, allora non sarete mai salvati finché non vi ravvedete di quello e siete riconciliati a Lui. Dite, questa è la verità di Dio ed essa è posta su di voi e dite, oh, non lo credo, allora siete tagliati via da Dio finché vi ravvedete e venite alla verità. È giusto? Possa il buon Signore benedirvi davvero riccamente, possa Egli tenervi in salute. Pregate per me mentre sono via. Lo farete affinché Dio mi dia sicurezza e ritorni di nuovo per il risveglio. E poi, su queste basi della verità scritta di Dio, stabiliamo il risveglio che verrà. Possa Dio benedirvi mentre chiniamo i nostri capi. Fratello Teddy, se salirai quassù al piano solo un momento, dacci un piccolo cantico di qualche genere mentre ora siamo in preghiera. Padre, quel lungo, prolungato insegnamento, difficile, tagliente, sentire lo Spirito Santo prima entrare nella riunione e darci la benedizione, poiché Egli è qui all'inizio dell'insegnamento, sapere che Egli è stato qui. Poi pensare, rivolgersi alla parola per il punto davvero delicato di cosa sarebbe il peccato imperdonabile. Sarebbe disobbedire o rigettare la parola di Dio. Poi, Padre, guardiamo quello e pensiamo, oh Dio, purificami da ogni incredulità, fammi credere che questa Bibbia è la Tua parola, fammi credere che essa è scritta qui per ammirazione, per correzione, poiché un uomo potrebbe stare davanti a Dio senza macchia, sapendo che sarà giudicato da questo stesso libro. E disse, benedetto colui che osserva i detti di questo libro e li compie. Lo stesso avrà diritto all'albero della vita, ma coloro che non li compiranno saranno annoverati fra i cani e maghi e così via, che saranno scacciati fuori, la cui fine è di essere arsi. Benedetto colui che osserva i detti e colui che toglierà da questo libro metterà qualcosa al suo posto. Lo stesso sarà tolto il suo nome dal libro della vita. Ma chiunque osserverà tutti questi comandamenti e farà queste cose avrà diritto all'albero della vita. Dio, concedi che io, noi, stasera in questa chiesa, cammineremo sempre nella luce della Bibbia e faremo proprio le cose che dice la Bibbia, non guardando a destra o sinistra o non credendo. Quella che è la Tua parola è verità. Aiutaci, Padre. Ora c'erano molte mani, una dozzina o più alzate, forse più, 15 o 20, che volevano il battesimo dello dello Spirito Santo, quello dimostra che sono affamati, Signore. E Tu hai detto, benedetti gli affamati, perché lo Spirito Santo ha già parlato a loro e sono benedetti ad avere davvero fame, sapendo che Dio è con loro e dando loro quella fame. Oh, sapere che c'è qualcosa là per loro, finché hanno fame di ciò, proprio come se un uomo ha fame di cibo, ci deve essere del cibo da mangiare per lui. Ora, Padre, prego che Tu riempi ognuno di loro, concedi che siano riempiti con lo Spirito Santo ancora prima che inizi il risveglio, prima che esca questa riunione stasera. Concedi, Signore, che lo Spirito Santo entri in ogni essere mortale qui e riempi ogni cuore con la Sua potenza e lode. Concedilo, Padre. Ora guarisci i malati che sono fra noi e Dio, sii con noi, benedicici, benedici il nostro caro fratello Neville, preghiamo che Tu lo tenga umile, Signore, e dagli quei meravigliosi, potenti sermoni e insegnamenti che sta dando alla Chiesa, sapendo che è il Vangelo assennato, sensibile, non contaminato di Gesù Cristo. Dio proprio versa le benedizioni su di lui, benedici sua moglie e la famiglia. Benedicici tutti insieme, gli anziani, ognuno insieme, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, fratello Teddy, lascia. Hai una parola che vuoi dire, fratello Neville? Qualcosa con la trasmissione per sabato prossimo? Penso sia tutto per la trasmissione di sabato prossimo. Quanti ascoltano il fratello Neville sulla trasmissione? Credo mezz'ora adesso. È così? Sì, fallo pure. Fratello Neville, stai proprio là alla porta dove la gente esce e dove se hanno qualcosa per quello, se vorrai, fratello. Va bene, quindi se siete certi ora di ottenerlo. Ora è per la sua trasmissione. Sta cercando di tenerla in onda. Incontra persone là fuori e persone che non verrebbero in questo tabernacolo. Molte volte ho fatto una prova, la gente dice. Ebbene, reverendo Branham, verrai e pregherai per me? Dico, vieni al tabernacolo. Ebbene, non posso proprio trovare tempo per quello. Sapete una cosa? Sono così rigidi, metà delle volte, da umiliarsi per venire a questo. È esattamente così. Forse il loro pastore dice, se qualcuno li sorprende quassù, temono che sarebbero con la compagnia sbagliata. Se lo pensano, non servirebbe a niente pregare per loro comunque. È così. Sapete cosa disse il profeta Naaman? Disse, sali e immergiti nel Giordano, le sue acque fangose e sporche. Disse, ebbene, le acque su nel mio paese sono più pulite di esse. Ebbene, torna con la tua lebbra allora. È così. Finché non si umiliò e uscì là nel Giordano fangoso e si immerse 7 volte, come gli disse il profeta, la sua lebbra lo lasciò. È così. Se sono troppo rigidi e sostenuti da venire al tabernacolo, poi i loro possono rimanere con la loro lebbra allora. È esattamente così. Dio sì misericordioso. Oh, ma amici, quando vedrò arrivare il giorno, vedo la mia età che avanza qui e tutto il resto. Cosa ho fatto? Oh, sento di non aver fatto nulla. Devo fare qualcosa per il Signore Gesù. Io devo proprio fare qualcosa. Oh, io mi viene strappato fuori il cuore ora. Mi sento bene forte. Io non so cosa dire. Non ho predicato per anni e mi avvio ora per iniziare a predicare. Non so proprio cosa fare, ma voglio vincere anima a Cristo. Quello è. Voglio che qualcuno si metta a posto con Dio. Ecco tutto. E tuttavia a questo punto sento il ministero che egli mi ha dato e tuttavia ho rivendicato più di 500.000 di anime per lui. Ma quello sembra così piccolo per i miliardi che sono nel mondo non cristiani, vedete? Guardate solo i milioni e milioni e milioni a cui si deve ancora andare. Andiamo, amici, andiamo. Forse non potete attraversare il mare, ma potete attraversare la strada. Facciamo qualcosa per la gloria di Dio. Dio vi benedica mentre ora ci alziamo in piedi. Voglio chiedervi ora, mentre cantiamo il nostro cantico di congedo, prendi te quel nome di Gesù. Guardate, prendi te quel nome di Gesù come scudo per ogni nemico. È così. Quando attorno a te si radunano tentazioni, sussurra il suo santo nome in preghiera. Quanti lo prenderanno con sé stasera dicendo: Dio, ti amerò, Signore Gesù, voglio che tu venga con me. Alzate le mani molto in alto ora, proprio così. Dio sia con te, mio fratello e sorella cristiano. Bene. Teco, prendi il nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai, prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo, prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia. Ora mentre cantiamo la strofa seguente, giratevi e stringete le mani alla persona vicino a voi ora. Al nome di Gesù chinandoci, cadendo prostrati ai piedi suoi, Re dei re in cielo lo coroneremo, quando il nostro viaggio sarà completato. Caro nome, oh quanto prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Nome prezioso, oh quanto dolce, speme in terra e... Voglio chiedervi qualcosa. Mi amate? Dite, voglio che facciate qualcosa. C'è una piccola differenza qui presso il tabernacolo. Vogliamo essere un grande gruppo amichevole, vedete? Stringiamo le mani a tutti. Non rimanete troppo con una persona, solo allungatevi e prendete un altro. Felice di averti, fratello, torna. Felice di averti, sorella. Dio ti benedica. Stringete le mani a tutti. Se volete visitare, potete andare a casa e visitare, ma stringiamo le mani a tutti, vedete? Andate attorno e stringete le mani a tutti, poi uscite dall'edificio gioendo. Non lo vorreste fare? Dio vi benedica. Mentre chiniamo i capi, fratello Rodel là dietro, vorresti congedarci in preghiera se vuoi? Fratello Rodel.